Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM. Un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue des Volchis.
Venerdì prossimo, 17 settembre, al CSA La Torre torna
Roar and Blues, serata di musica, poesia, teatro, a sostegno di Radio Onda Rossa.
A partire dalle 20, poesia e musica a colori.
A seguire concerti di Alfredo Rocca e Duetti al Chilo.
Allora, 17 settembre, dalle ore 20, al CSA La Torre, via Bertero 13, in funzione pizzeria e trattoriola.
Festival indipendente di arte e musica elettronica.
LRI.
Presenta
69DB.
Ed Corps.
Non passa un zip.
Space Invader.
C-Room 76.
E la crew di Chromedrop
si alterneranno sui tre stage.
Gruppi di artisti e performance metteranno disordine nelle vostre certezze.
Venerdì 24 e sabato 25 settembre ad Acrobat, via della Vasca Navale 6.
Smetteresti di pensare per muoverti?
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor.
E allora sono le 15 e 8 minuti primi qui da Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, proprio l'ora della Conta. E allora, dunque, purtroppo anche questa settimana dobbiamo aprire la trasmissione con dare così il conteggio della mattanza che avviene in quei luoghi chiamati carceri. Negli ultimi 10 giorni, questa notizia però è della fine della scorsa settimana, in 10 giorni sono morte 7 persone in carcere, 3 suicidi, 3 per cause ancora da accertare, quindi verranno poi catalogati se suicidi oppure morti accidentali oppure altre cose, e 1 per malattia, quindi 3, 3, 6, 1, 6, 7 morti, 7 persone uccise dal carcere, perché il suicidio, chiaramente, se non fossero in carcere non sarebbero morti. Le cause da accertare quasi sempre sono mancata assistenza, può darsi anche suicidio dovuto alla depressione oppure alcune patologie che si aggravano a causa della depressione dovuta alla situazione di ristrettezza che si vive e si subisce in carcere. 1 per malattia, in questo caso qui è proprio una carenza totale, quindi qui ci sarebbe addirittura, se la volessimo mettere sul piano giudiziario, ci sarebbero gli estremi per incriminare coloro che non hanno prestato soccorso. Si chiama mancato soccorso, in Italia esiste un po' in tutti i paesi questa norma, il mancato soccorso di una persona che sta male per le autorità che lo tengono in consegna è un reato, però poi in Italia andrà tutto, e soprattutto nelle carceri finirà tutto, come si dice in gergo volgare, a tarallucci e vino. Comunque 7 morti in 10 giorni è quasi un record negativo, spaventoso. Vediamo di scorrere velocemente i nomi. L'età vanno dai 20 anni ai 64 anni, quindi l'arco della l'età anagrafica prende tutti. L'età invece, la permanenza in carcere è prevalentemente spostata sul primo periodo, come sempre succede. Si muore in carcere in genere quando ci si arriva, e nel momento del primo impatto è il più tremendo, il più difficile, questo ormai i dati l'hanno comprovato. Vi sono appunto il più giovane in questo gruppo è 22 anni aveva, e quindi che dire, c'è il invece, ecco, quello morto per ancora già definito per malattia, mancata assistenza, è un fatto veramente di una gravità inaudita. Il carcere era il Don Bosco di Pisa, un carcere che tra l'altro ha annesso un centro clinico che va per la maggiore, perlomeno come nomea, diciamo. È ritenuto il centro clinico del Don Bosco, all'interno del carcere Don Bosco di Pisa, uno dei maggior centro clinico d'Italia. Quindi vi sono detenuti quelle persone che hanno dei problemi di salute. Questo detenuto aveva dei problemi respiratori. Chiede assistenza perché accusa problemi respiratori, solo che questo l'accusa durante la notte. Ora, se fosse un ospedale, noi abbiamo sempre detto che i centri clinici in carcere non sono ospedali, ma sono dei carceri che vengono gabellati, cioè falsificati come ospedali, perché chiunque è stato in ospedale da infermiere, da medico oppure da paziente o anche da familiare di un paziente sa che i problemi maggiori in un ospedale avvengono di notte, le crisi, no, delle persone malate. In questo centro clinico Don Bosco di Pisa è avvenuto un po' di notte, questa persona ha accusato problemi respiratori e dolori polmonari. È abbastanza chiaro che il fatto è grave, no? Chiunque immagina problemi respiratori e dolori ai polmonari, insomma, il problema è grave. È andato in infermeria, però gli è stato dato un calmante e è stato rimandato in cella. La mattina il calmante ha fatto peggio, ovviamente, ha attutito i dolori e non ha permesso invece di seguirne l'aggravamento. La mattina presto ha detto che i dolori si erano fatti ancora più forti. A quel punto è stato trasferito in ospedale, ma ormai è arrivato morto. Quindi una piena e chiara mancata assistenza, proprio un vero e proprio, come dire, un chiudere gli occhi di fronte a una persona che sta morendo e che chiede aiuto, e quindi con un cinismo spaventoso. No, non ci piace fare il lamento, riteniamo che sia negativo il lamento, perché non induce alla protesta, alla lotta, alla rivolta, quello che oggi servirebbe al carcere, perché per cambiare quella situazione agghiacciante, per interrompere questa scia di assassini, veri e propri assassini che vengono perpetrati dallo Stato e dai suoi funzionari nei confronti delle persone detenute. E quindi non ci piace lamentarci, però è chiaro che questa cosa è veramente un omicidio, perché se una persona, insomma, accusa quello che ha accusato questo detenuto, è chiaro che non, anche una persona non medica e nemmeno infermiera avrebbe ritenuto che ci fosse dell'allarme per quel tipo di cose che accusava, no? Una crisi respiratoria è sempre una cosa grave, insomma, quindi l'hanno lasciato morire in cella. Vabbè, gli altri poi sono appunto tre cause da accertare, ma vedrete, non ne sapremo mai niente, perché le notizie arrivano attraverso sempre i giornali locali in questa forma, sono piccole agenzie, poi dopo però quando si fa l'inchiesta, l'analisi, l'autopsia, la notizia sfugge, non la troviamo da nessuna parte. Il Ministero non divulga questi dati vengono presi appunto attraverso l'opera, denunce dei familiari, contatti con i familiari, oppure appunto spesso in il giornale locale, nella cronaca locale, perché appunto allertato dal familiare mette la piccola nota, poi finisce lì, non se ne sa. Il Ministero, che dovrebbe avere in tutela, lo ha per legge, la salute delle persone detenute, questi 69.000 esseri umani, ce l'avrà i dati, ma non li divulga, che è un fatto grave, è un'omertà mafiosa, che il Ministero si possa in qualche modo, insomma, assimilare a una struttura mafiosa, è un dato che lasciamo a voi decidere. Insomma, siamo messi così.
Amici, amici qua, rari qua rari, affacciti na qua rara, tiele sia, questi pidocchi mi voglio squarare, questo nessuto di la vicaria, questo nessuto di la vicaria, correte tutti i massi e tenara, facciti tanti pettini e mia, se non c'è corna facciti serrare, le corna chi pamaru a mia. Se non c'è corna, facciti serrare. Le corna chi pamaru a mia.
Quella che avete ascoltato, pochi avranno capito le parole perché è in dialetto stretto, lei è Rosa Balestrieri, una cantante popolare molto famosa, e che ha ripreso dei testi appunto popolari come questi, come questa, che sono canzoni contro il carcere, molto vecchie. Questa dice praticamente: amici amici, caldaie, quarari e caldaie, cioè preparate delle caldaie piene di lascivia, che era un disinfettante antico, primitivo, insomma, no? Perché dice: voglio togliermi, proprio queste le parole, voglio togliermi da addosso i pidocchi. Questo era l'inno di una persona che esce dal carcere, e quindi dice: amici amici, preparate le caldaie piene di lascivia calda, perché mi voglio fare un bagno e togliermi i pidocchi, perché dal carcere si portano i pidocchi, che sono appena uscito dalla vicaria, dice infatti, dal carcere, il famoso carcere della Vicaria antico, e che appunto chiaramente si portava presso i pidocchi. Correte tutti, chiede che vengano tutti a salutarlo, ha raggiunto, ha riconquistato la libertà, e poi dice anche fate tanti pettini, perché mentre i pidocchi ce l'ha sul corpo e la liscivia li può lavare, in testa ci avrà i pidocchi, quelli più aggressivi, che bisogna toglierli col pettine. Mi dice fate tanti pettini per me, e qui fa una metafora molto simpatica. I pettini, allora non c'era la plastica, si sono sempre fatti anticamente con le corna di animali, no? L'osso delle corna degli animali. E quindi dice, se però non avete corna a sufficienza per fare questi pettini, le corna toglieteli a quelli che mi infamarono, cioè che mi hanno mandato in galera, che mi hanno fatto l'infamità. Quindi dice, le corna, se non trovate gli animali da corna a cui togliere le corna, segare le corna per fare i pettini, me ne servono tanti per togliere i pidocchi. Anche qui c'è la metafora del pidocchio, il pidocchio, l'infame, quello che parla, che fa il confidente della polizia e che manda in galera le persone, innocenti o colpevoli, questo è indifferente per coloro che subiscono il carcere. E quindi dice, se non trovate ossa sufficienti per fare i pettini, che ne servono tanti per mandare via i pidocchi, tagliate le corna a quelli che vi dico io, che sono gli infamoni, che quelli che mi infamarono a me, che mi hanno fatto l'infamità per andare in carcere. Infamità, sapete, in tutti i dialetti, dalle Alpi alla Sicilia, in Italia vuol dire coloro che fanno la spia alle guardie. E questa è una canzone, per dire, molto bella. Come vedete, i temi sono sempre quelli, cambiano i secoli, cambiano i regimi, cambiano i modi di pensare, i modi di dire, ma il linguaggio del carcere rimane abbastanza lo stesso. Ora non è che vogliamo fare, questa canzone non vuole fare molto politica, cioè vogliamo attrezzare la gente, coloro soprattutto che lo subiscono il carcere, che l'hanno subito, che forse lo subiranno, a attrezzarsi, a organizzarsi per lottare contro questo mostro. Però un po' di conoscenza permette di capire che appunto il carcere è sempre quello più lento ad adeguarsi al rinnovamento, al cambiamento che la società esterna spesso vive. Oppure, seconda ipotesi, è che il carcere è quella che, queste ipotesi io sono abbastanza consapevole, perlomeno ne sono più convinto dell'altra. La prima è quella che dice la società esterna cambia rapidamente, il carcere invece è più restio a cambiare, quindi i linguaggi, i modi di essere, l'infamità c'è sempre, il pidocchio c'è sempre, eccetera, il carcere è sempre sporco e quindi così via, no? Quindi è più restio al cambiamento. L'altro ragionamento invece, nel carcere si vede che non c'è il cambiamento, perché appunto le categorie, i linguaggi sono abbastanza semplici e permettono di capire che, per esempio, c'è tutta la battaglia degli anni 70 in cui i detenuti nelle loro, il loro decennio di rivolte dicevano basta col carcere fascista, ma eravamo nel 1970. C'erano già 15-20 anni che c'era la Costituzione Repubblicana di un paese che si era dichiarato antifascista e democratico, ma il carcere era rimasto fascista e tutti i documenti, gli striscioni, le strilla, le urla dei detenuti che facevano le rivolte dicevano basta col carcere fascista. Ma e questa cosa riuscirono a spiegarla talmente bene che i più valenti giuristi italiani allora c'erano, poi questa stirpe si è... non c'è più, insomma, non so che fine ha fatto, saranno andati fuori, sono morti, non ne sono stati creati altri. Oggi non ci sono giuristi in Italia, per noi non c'è gente in grado di ragionare su problemi di diritto, di giustizia, non ve ne sono, né a destra né a sinistra, nemmeno uno. Una volta c'erano, ma non tantissimi, ma un po' c'erano. Poi anche giuristi, diciamo, di carattere internazionale sono stati convinti dai detenuti che il carcere era rimasto quello fascista, nonostante che tutto si diceva l'Italia antifascista, c'era la Costituzione che dice bribim bribim tutte queste belle cose, e perché, e loro glielo documentavano. Nel carcere fino al 75 era rimasta la censura, i giornali venivano censurati, cioè tagliati, i giornali venivano portati in carcere con le finestrelle, cioè l'ufficio censura del direttore tagliava gli articoli che non andavano letti, i libri politici non si potevano avere e così via. Potevi scrivere una lettera al giorno, però non potevi scrivere altre cose, perché ti davano un foglio di carta, una matita, tu scrivevi quella lettera e poi consegnavi foglio e matita, non potevi avere un blocco dove fare appunti, questo fino al 75, poi un po' cambiato, però alcuni elementi sono rimasti, è cambiato grazie alle lotte dei detenuti, chiaramente grazie a quel decennio di rivolte, però che la sostanza è rimasta identica, nel senso il meccanismo punitivo, nel fatto che ti devo far star male, ti devo far soffrire, ti devo far espiare la colpa, è una caratteristica dell'ideologia fascista, ma addirittura è pure più vecchia, cioè il fascismo a sua volta l'ha mutuato dallo, qui in Italia dallo Stato Pontificio, dal governo del Papa Re, e nel quale, sapete, tutte le strutture religiose sono tutte, non ce n'è una che si salva, sono basate sul concetto che se tu fai le religioni chiamano il reato, lo chiamano peccato, però sempre quello è, gli stati laici lo chiamano reato, violazione di legge, diciamo, le leggi religiose chiamano la violazione di una legge, poiché per loro la legge viene dall'Onnipotente, viene chiamata peccato. Il peccato si lava con l'espiazione, quindi un percorso di dolore, di sofferenza per poter pulirsi l'anima. Questo concetto è rimasto. Il fascismo l'ha preso dal periodo precedente, la Repubblica Democratica l'ha preso dal fascismo che l'aveva a sua volta preso. Insomma, le cose. Allora, delle due l'una, o è vero che fuori la società cambia velocemente e il carcere non cambia, oppure il carcere ci fa vedere più visivamente, più chiaramente che non cambia, la società si imbelletta. Usa le creme, usa come si chiamano quelle cose che quelle cose per cui uno si imbelletta, si cambia la faccia, i ceroni, questi mascheroni, però rimane anche la società rimane abbastanza la stessa, e oggi in effetti ne abbiamo prova. Chi può dire che oggi, per come si muove il Parlamento, il governo, i rapporti tra gruppi politici, che ne so, lo strapotere dei padroni nei confronti dei lavoratori, il modo con cui tengono 69.000 persone stipati in posti che non ne reggerebbero 40.000. Ecco, tutto questo come si può dire che è un carcere, un sistema democratico? Ovviamente non si può dire, a meno che uno non ha della democrazia un'idea abbastanza brutta, insomma. Quindi è un sistema, il carcere è tornato a essere fascista, ma anche la società, la società si è un po' imbellettata, ma non possiamo non dire che questa società non abbia mantenuto la sua struttura fondamentale, cioè le sue relazioni fondamentali ancora ancorate a quell'impostazione che possiamo chiamare fascista, possiamo chiamare feudale, comunque è sicuramente antidemocratica, fortemente lo è. Baby, baby, sweet baby. I'm Allora, le 15:27:28, stiamo lì, insomma, no? Dunque, adesso ci divertiamo, ci facciamo due risate, perché, come dice quel proverbio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, uno dei proverbi, che sono proverbi che rappresentano bene l'andamento dei soggetti umani, in questo caso delle istituzioni. Lo fanno pure gli umani singoli, però il 99,9% lo fanno le istituzioni, che in questo paese, ma penso anche negli altri, comunque in questo in particolare, sono la faccenda più marcia che c'è. Dunque, la Corte dei Conti, quindi non Radio Onda Rossa, la Corte dei Conti, che è l'istituzione per eccellenza che fa le pulci alle altre istituzioni, ministeri, eccetera, che dovrebbero usare i fondi pubblici, i soldi che sono quelli nostri, tanto che quelli che ci tolgono dalle tasse, per fare quello che devono fare. La Corte dei Conti ha fatto un rilievo, era all'inizio di settembre, quindi in piena estate, cioè a fine agosto, primi settembre, i giornali parlavano di altro, non gliene è fregato niente a nessuno, eppure ha fatto un rilievo pesantissimo proprio sulla gestione delle carceri, e ve lo leggiamo. Allora, infatti è comparso su un giornale, l'articolo che leggiamo è su un giornale Italia Oggi, che è un giornale economico, quindi infatti ne ha parlato Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, sono due giornali economici che portano per loro definizione, non è che parlano di cronaco, di quello che ha scozzato la moglie poi è scappato l'ante, quelle cazzate lì, non le, devono parlare di quelle cose perché il loro pubblico è quello. Allora, la Corte dei Conti, con deliberazione 19 del 2010, del 4 agosto, scusate, era dei primi di agosto, non dei primi settembre, del 4 agosto, quindi la gente stava al mare a fargliene fregato niente, ha reso noto invece la sua inchiesta sugli interventi pubblici nel settore dell'edilizia penitenziaria. Ricordate quanto ci hanno spaccato tutto, insomma, ce l'hanno fatto i grossi così a raccontare il piano carceri, faremo o non faremo le galleggianti, quelle per aria, sottoterra, faremo tante carceri. In realtà era tutto un grosso imbroglio, ma non lo diciamo mica noi, lo dice la Corte dei Conti, quindi per favore mettetevi sull'attenti. Dunque, che cosa ha detto la Corte dei Conti? Ha esaminato nel dettaglio lo stato di attuazione dei programmi, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse disponibili, ossia dei soldi nostri, le modificazioni che sono intervenute nel medio e breve periodo nella pianificazione dell'edilizia penitenziaria. L'indagine ha riguardato il periodo che va dal 2003 al 2009, quindi ci beccano tutti, il ceto politico, da una parte e dell'altra, visto che non è un modo di dire, ma è un modo di fare, sono una greppia più o meno, sì, sono diversi tra di loro, ma sempre una banda di ladri, sono loro, se chiamiamo ladri loro, ovviamente quelli in carcere le dovremmo chiamare brave persone, e noi le chiamiamo così. Comunque, quindi il periodo è 2003-2009. Nel quale periodo la popolazione reclusa è cresciuta di oltre 15.000 unità, dice la Corte dei Conti. Allora, l'ordinanza della Corte dei Conti è di natura prescrittiva, prescrittiva vuol dire che non è descrittiva, non è che descrive un fatto, ma prescrive, cioè impone che il Ministero, in questo caso il Ministero a cui tira le orecchie è quello della giustizia e anche quello degli interni, mo vedremo. Quindi l'ordinanza è di natura prescrittiva, cioè gli impone di fare delle cose. Entro 6 mesi le amministrazioni interessate devono relazionare circa le misure adottate. In un momento storico nel quale si parla molto di piano carceri, attualmente è in stand by, cioè messo in cantuccio, perché l'hanno, vedi, si usa così, no? Si dà l'annuncio, questo si chiama il governo degli annunci, questo, non noi, non in Italia non si usa, ma in molte testate giornalistiche internazionali, per esempio il Wall Street Journal, chiamano questo modo di far governo, come quello Berlusconi adesso, il sistema di governo per annunci. Si fanno grossi annunci, no? Faremo il piano carceri e poi non succede niente, è come, oppure faremo il piano svuota carceri, no? Tutti a casa, quelli a casa che hanno da fare meno, e poi non si fa niente. Si chiama un sistema di governo per annunci, quindi queste, cioè, che fa le favole praticamente. Infatti il piano carceri è in stand by, cioè messo in cantina, vuol dire. L'ordinanza della Corte dei Conti esprime un giudizio inequivocabile sul passato, ritenuto inefficiente e sprecone. Quindi la Corte dei Conti dice che il Ministero della Giustizia è stato inefficiente e sprecone. Mica lo diciamo noi, noi lo sottolineiamo, è chiaro, però se va volete prendere, andate dalla Corte dei Conti a protestare. Dunque, ci dicono che a volte noi insultiamo il Ministero della Giustizia, qui è la Corte dei Conti che insulta. insulta il ministro, quindi caro Alfano, via della tua Corte dei Conti, se non ti arrestano prima. Allora, la Corte dei Conti parla di cronica insufficienza dei finanziamenti, di tortuosi meccanismi, sono parole della Corte, tortuosi meccanismi di assegnazione delle risorse disponibili, c'è del marcio in Danimarca, di lungaggini procedurali, c'è ancora del marcio, del frequente e rapido mutamento delle esigenze e degli obiettivi, cambia di qua, cambia di là, poi i soldi si spartiscono amici loro e finisce tutto, della dilatazione dei tempi nella fase esecutiva di costruzione delle nuove strutture penitenziarie dovute anche al sorgere di contenziosi. Questa è bellissima sta frase, dovreste attaccarvela sul muro. Allora, la Corte dei Conti accusa il Ministero della Giustizia e tutte le strutture adeguate a quelle che devono mettere in piedi il piano carcere, a dilatazione dei tempi nella fase esecutiva, cioè tempi per costruire un carcere, mettiamo, sono stabiliti in 5 anni, si dilatano, diventano 20, dovuti, attenzione, al sorgere di contenziosi. I contenziosi sono le litigate, dette in termini giuridici, è la litigata tra il committente e quello che deve eseguire il lavoro, cioè il ministero che commissiona il lavoro da fare, la struttura penitenziaria da costruire, e l'impresa, il palazzinaro che lo dovrebbe costruire. Si costruiscono questi contenziosi, così i tempi si dilatano, perché nel mentre c'è il contenzioso si bloccano i lavori, crescono nel frattempo i prezzi, i tempi vengono allontanati. Questo lo dice la Corte dei Conti. Continua, mica finisce qui. Dunque, poi un'altra bella parola la sottopone li prende a bacchettate sulle dita. Perché una parola che ricorre molto, va molto di moda, purtroppo poi molti, stupidamente, perché ci stanno molti cretini, la mamma dei cretini è sempre incinta, si dice da secoli in questo paese, ed è vero, perché che stanno i cretini stanno a destra e a sinistra, anche nell'estrema sinistra. Ci stanno delle parole che vengono prese tipo project financing, che poi si fa a gara a chi lo pronuncia meglio senza capire niente, senza capire un tubo di quello che vuol dire. E secondo la Corte dei Conti il project financing è uno dei più grossi imbrogli per come è stato introdotto nel sistema di costruzione delle edilizie. Che cos'è il project financing? Significa di fare, leggiamo le parole loro che è meglio, i giudici della Corte dei Conti dicono che il project financing non può funzionare in quanto, trattandosi di uno strumento, il project che prevede l'affidamento della gestione dell'opera, una volta conclusa, al privato che ha investito per la realizzazione della stessa, ma in carcere soltanto alcuni servizi possono essere affidati in gestione, e diciamo di carattere periferico come la lavanderia e la cucina non può essere affidato. E quindi, se tu fai intervenire un privato, il project financing significa far intervenire i privati, far mettere ai privati i soldi, perché lo Stato non ce l'ha, dicono loro, e poi ai privati, che mettono una parte dei soldi nel costruire, insomma, una scuola, appunto un carcere, un ospedale, poi in parte, finito questa struttura, la possono gestire ricavandone un utile. Ma trattandosi del carcere, dice la Corte dei Conti, mica lo diciamo noi, dice come non la dicono sta parola, però l'hanno pensata, come cavolo si fa a fare il project financing, come questa parola stupida che solo i cretini usano, e i ladri, ovviamente i banditi di Stato, per dare in gestione poi il carcere non può essere dato in gestione privata, in Italia non può essere privato il carcere, è rigidamente statale, soltanto la cucina e la lavanderia, cioè cose molto, la cucina al limite, e poi la cucina secondo le norme dovrebbe essere data alle cooperative, e la lavanderia come può essere solo appunto, quindi che possono tirar fuori, infatti le parole della Corte dei Conti dice, con scarse potenzialità di rendita del privato che ha investito nella costruzione del penitenziario, ed inevitabile cospicuo intervento finanziario dell'amministrazione ad integrazione di quello che non guadagna. Capite l'imbroglio qual è? E gliel'ha scoperto. Ora, se l'avessimo detto noi, siete cattivi, ci avrebbero detto tutti, pure gli amici, ci dicono, ma voi pensate sempre male, siete cattivi, e insultate questi poveri bravi funzionari del ministero, i ministri, i controministri. Ma stavolta io dice la Corte dei Conti, allora ripetiamo, no? Dice che il project financing, lo pronuncio così perché sennò facciamo la gara a chi pronuncia meglio, è un imbroglio, soprattutto nelle carceri, in genere è un imbroglio in generale, è un imbroglio nelle carceri, perché dice, siccome non potranno gestire il carcere e quindi non tirarci fuori un guadagno, come succede in America, dove le carceri sono a gestione privata, possono esserle, quindi si dà gestione e loro ci guadagnano qualcosa, mentre invece non si può, il carcere non può essere privato, può essere soltanto la cucina o la lavanderia, quindi non guadagnando niente una volta terminata la struttura del carcere, l'amministrazione, quindi i soldi pubblici, devono andare a integrare quello che non hanno guadagnato loro, quindi diventa una doppia spesa. I privati mettono i soldi nella costruzione del penitenziario e una volta terminata sarà noi, i soldi pubblici, che verranno dati, in quanto questi non avranno profitti, perché il carcere attualmente ancora non produce profitti per il privato, perché il privato non la può gestire. Questa, e quindi gli dà sta bella stangata, e scusate se è poco. Un altro elemento, nel caso della permuta, altra parola con cui ci hanno imbrogliato veramente il governo dei grandi imbrogli, è stato di fatto, dice la Corte dei Conti, non utilizzata, perché il valore dell'immobile in dismissione, la permuta significa, per esempio, Regina Celi vale oro quanto pesa, no? Sta al centro di Roma, è un edificio, già ci stanno 1000 progetti, no? Alcuni l'ho visti, ci si voleva fare il Jolly Hotel prima, poi un grande museo, poi un grande albergo, insomma tutte queste cose qua. È chiaro, sta al centro di Roma, in un posto meraviglioso, alle falde del Gianicolo, il posto più bello di Roma, al centro di Trastevere, è tra l'altro un edificio che ha un valore diciamo artistico enorme, quindi la permuta significherebbe che, per esempio, il privato X ti dice: io ti costruisco un carcere 10 km fuori il raccordo anulare, mi prendo questo, non ti faccio spendere una lira, e quindi qui però la permuta in genere si fa sulle strutture in dismissione. Regina Celi non è in dismissione, non si può fare. Poi per fortuna, dopo una lunga lotta fatta dalla popolazione romana, è stato messo il vincolo, quel tipo di edificio non può essere trasformato, cioè il suo diciamo uso non può essere cambiato, non ci si possono fare alberghi, ristoranti e cose, almeno la legge c'è, poi le leggi si possono pure cambiare, comunque e quindi, però le carceri in dismissione, cioè quelle chiuse perché stanno crollando, e spesso stanno nei centri cittadini, questa è la golosità le carceri, e prima, anticamente, l'abbiamo spiegato mille volte, venivano fatte nel centro della città perché servivano come deterrenza. Il carcere sta al centro. L'Europa moderna si è costruita sulla piazza, no? La città, l'Europa del Rinascimento si costruisce intorno alla città, non intorno al borgo, alla campagna. Il borgo cittadino è una struttura che ruota intorno a una piazza centrale. Nella piazza centrale normalmente si affacciano tre edifici, che sono i tre poteri su cui si è costruita l'Europa. Il municipio, cioè l'assemblea dei delegati delle varie corporazioni o classi o ceti sociali che gestiscono l'economia e la politica di quel borgo, di quel villaggio o di quel paese, di quella nazione. Quindi il municipio, l'assemblea dei delegati, quindi la rappresentanza politica, il carcere e gendarmeria, quindi la repressione, e la Chiesa. I tre poteri su cui si costruisce l'Europa moderna sono questi: il potere spirituale, il potere legislativo, politico e il potere repressivo. Su questi tre pilastri si è costruita tutta l'Europa, dal nord al sud, dall'est all'ovest. E parliamo dell'Europa perché non conosco dettagliatamente, ma credo che anche, per esempio, probabilmente anche la Cina si costruisce su questo terreno. Comunque sia, parliamo dell'Europa. Quindi i carceri erano proprio al centro della città, perché dovevano esprimere, appunto, da una parte dici: qui c'è il sistema democratico, cioè l'assemblea dei rappresentanti dei vari ceti che decidono le sorti di questa collettività, dall'altra parte il potere spirituale e la repressione, gendarmeria e carcere, per dire che chi sgarra so botte, e doveva stare lì perché serviva di deterrenza. Siccome il carcere viene dopo la gogna, prima c'erano le pene corporali, perché il carcere costava poco, non potevi mantenere delle persone, non c'erano i soldi per le piccole comunità oppure le povere comunità del Medioevo, e quindi si usava la gogna, si pigliava una persona, si legava sempre nella piazza centrale in modo che tutti passando lo sbeffeggiassero, lo vedessero, lo insultassero, insomma, era quella la punizione. Il carcere viene fatto con lo stesso sistema, al centro, in modo che la domenica mattina la gente, per andare a messa, passa sotto il carcere, E insomma si rendeva conto che se trasgrediva la legge andava a finire lì, e quindi ci pensava due volte. Questa era l'idea dei potenti. Dopodiché però è chiaro che l'edificio al centro della città, quando è diventato un territorio appetibile man mano, no? E quindi i carceri sono stati spostati sempre più in periferia, non solo per questo motivo di business di territorio, che pure è stato centrale, anche perché il legame tra poi invece che la deterrenza, i poteri hanno visto che tra detenuto e cittadinanza si creava, perlomeno estrati proletari della cittadinanza, si creava un feeling, una comunicazione, una collaborazione, una solidarietà che permetteva che quando quindi facevano una lotta lì, tutta la città proletaria andava su quella piazza e creava dei problemi d'ordine pubblico, oppure favorivano l'evasione. Insomma, c'era troppa, hanno visto che non funzionava la deterrenza, ma funzionava la solidarietà, e allora hanno spostato le carceri in periferia. Questa esigenza si è legata a quell'altra, che il territorio dove al centro della città dove sorgeva il carcere valeva a peso d'oro, e quindi ci hanno fatto palazzinari e repressori, hanno spostato le carceri in periferia. Questo meccanismo funziona ancora, perché ancora ci stanno nei piccoli centri, per esempio c'è carcere San Gimignano di Volterra, che stanno al centro della città, sono dei castelli spesso, bellissimi, no? Purtroppo bruttissimi per chi ci sta dentro, ma dal punto di vista architettonico sono molto belli. Carcere di Volterra è stupendo da vederlo da fuori. Con questo meccanismo della permuta significava il palazzinaro mafioso, più o meno tutti quelli, no? È un sinonimo, palazzinare e mafioso. Se voi vedete il libro dei sinonimi, vedete palazzinare, a fianco c'è mafioso. Insomma, stiamo lì. E insomma, il palazzinaro mafioso prende l'edificio dismesso, deve essere dismesso, però in cambio costruisce con i suoi soldi il carcere in capo al mondo, questo terreno al centro della città ovviamente lo fa diventare un suo business privato. Questo si chiama la permuta. Questa cosa, no, che pure era stata inventata da questa banda dei ladroni che ci governa, non ha funzionato, dice, perché, dico una parola, è stato di fatto non utilizzata, poiché il valore dell'immobile in dismissione risulta essere sempre inferiore al costo di costruzione del nuovo edificio sulla carta. Loro hanno analizzato la carta. Loro hanno analizzato la carta e hanno detto questo, che il costo il valore dell'immobile in dismissione, cioè di questi vecchi castelli al centro delle cittadine, risultavano inferiore al costo di costruzione del nuovo edificio. Sulla carta risultava così. In realtà i costi di costruzione venivano fatti lievitare. Il valore dell'immobile al centro cittadino veniva invece, cioè era un po' un trucco per farsi dare poi, dice, la permuta, però con l'aggiunta di denaro. Questo volevano, siccome non si può fare, allora è stato bloccato questo percorso, e qui arriviamo ancora alle spese. Sempre la Corte dei Conti si è soffermata poi sulle spese effettuate per ammodernare e costruire nuove carceri. Due i centri di spesa, il Ministero della Giustizia e quello delle Infrastrutture, e l'ha beccati tutti e due con le orecchie, l'ha presi e ha detto: venite qua che ci facciamo una bella chiacchierata. Allora, i pagamenti partiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il famigerato DAP, no? Sono risultati ben inferiori rispetto alla massa spendibile, cioè non ha speso i soldi che aveva a disposizione. Il DAP, dice la Corte dei Conti, non ha speso i soldi che aveva a disposizione. Le parole della Corte dei Conti sono queste. Il DAP, poi prendiamo quelle delle infrastrutture, le spese, i pagamenti sono risultati inferiori rispetto alla massa spendibile, cioè quello che poteva spendere. E qui sono tutta una serie di norme, perché ovviamente loro fanno tutto in base alla legge 46, all'articolo 46 della legge 448 del 2001, che prevedeva che i finanziamenti provenissero da fondi di investimento iscritti allo Stato. Tutte queste cose tecniche, belle risparmio. Comunque su Italia Oggi, se vi volete divertire, del 16 settembre 2010 ci sta questo bell'articolo di Parizio Connella, che è di Anticolo, che ha analizzato in questa lungo tirata d'orecchie molto forte, o scappellotti se volete, della Corte dei Conti, che ha fatto le pulci al sistema sulle carceri italiane. Quindi non hanno speso quello che avevano a disposizione. E ancora sull'edilizia carceraria, la Corte dei Conti ricorda che le alternative ai piani di edilizia carceraria sono la periodica adozione di provvedimenti di clemenza, la depenalizzazione dei reati, di minore allarme sociale o l'introduzione di misure diverse dalla detenzione per i detenuti condannati o in attesa di giudizio per reati minori. Anche per quanto lo ricorda la Corte dei Conti, ossia la nostra istituzione contabile, si chiama la magistratura contabile, quelli della Corte dei Conti, che si occupano solo di contabilità, di leggi di finanza, di queste cose qui, hanno detto, dimostrano di saperne di più dei ministri di Grazia e Giustizia, e così via. Perché dicono che, guarda, dice, per il problema centrale è che si può allentare la presenza con la depenalizzazione dei reati minori. Con l'introduzione di misure diverse dalla detenzione per i detenuti condannati o anche per quelli, soprattutto per quelli in attesa di giudizio, per reati minori che cazzo ci stanno a fare in carcere, gli ha detto praticamente. E per quanto riguarda la gestione della cassa ammende, questo è l'altro, fu l'ultimo furto, perché il ministero si è rubato la cassa ammende, che la cassa ammende è soldi che cacciano i detenuti per loro, per multe che gli vengono comminate, no? Si rompe un detenuto in un momento di rabbia, rompe uno stipetto, paga la multa e quella multa va nelle cassammende. Questa cassammende, però, la legge istitutiva diceva che deve essere utilizzata, siccome sono soldi dei detenuti, per attività a favore di tutto quello che serve ai detenuti, no? Per i corsi, per i palloni di calcio, per le racchette di ping pong, per tutte le cose che solo devono essere soldi spesi per loro. Non farci le carceri, perché le carceri non servono ai detenuti, servono allo Stato che li deve detenere. Questo ragionamento loro non ci sono arrivati. La Corte di Conti, io fa rilevare, dice, la cassa ammende della Corte afferma che nonostante vi fosse una cospicua presenza nel bilancio dell'ente di somme non utilizzate, non sono state spese, perché non le hanno spese, rileva, per attività a favore dei detenuti, anche le cosiddette opere di risocializzazione, appunto corsi di formazione professionale, che ne so, computer perché si possano imparare un mestiere e così via, non sono state spese perché il ministero non le ha spese, in quanto ha fatto accumulare la cassamente perché la voleva utilizzare, ha fatto un provvedimento che tra l'altro è completamente illegale, andrebbero arrestati se non altro per questo, perché hanno rubato, volevano farci le carceri, dicendo costruire nuove carceri è un'attività che serve ai carcerati perché li fa stare più comodi. Qualcuno gli ha fatto notare: no, le carceri servono allo Stato casomai per tenere dentro i carcerati, non ai carceri. I carcerati starebbero meglio fuori. Quindi è tutto. Vabbè, questa è più o meno cioè una sintesi molto breve. Se avete tempo e vi dilettano queste questioni di cifra, cioè, leggetevela queste, tra l'altro si trova, perché è roba pubblica, possibile scaricare tutto il diciamo la delibera della Corte dei Conti sulla gestione del penitenziaria fatta dal Ministero di Giustizia, dal DAP e così via, che insomma è una cosa, gli ha fatto una bella tirata d'orecchie. Ora lo dice la Corte dei Conti, che vogliamo di più?
Carcere, case, fatto croce, croce, maledetto giunfame, catifici. Se meritava già nema dannata, e giove prima la valera vita. Carcere fondo con cavata tana, ogni uomo de valore t'abbandona. Se costruito a una parte stranale, con ne non passa manco lo scorso. Thank you.
ci annumi sua mia come un cane, è incatenato peggio d'un leone, per pane mi mangia i cartoni amari, per acqua mi beve le mesodore.
Anche questa canzone cantata da Rosa Balestrieri, me ne diamo la traduzione, ma non perché l'ho tradotta io, la leggo dal libricino che non saprei veramente come tradurla. E molto belle le parole, comunque dice carcere, tu sei fatto a croce che significa appunto supplizio, a sofferenza, è maledetto quell'infame che ti ha fatto, che ti ha inventato, e qui lancia subito la maledizione, è una persona che sta nel carcere e dice sei fatto proprio a croce per soffrire, è maledetto quello che ti ha fatto, e qui lancia un bel discorso, dice colui che ti ha fatto, che ti ha inventato, si meritava, quell'anima dannata, di essere il primo a viverci a vita in questa galera che lui ha fatto, che è un bel senso, insomma, no? Dice venisse lui a provare quello che l'ha fatto il carcere, che cos'è. E poi continua, carcere sei profondo come una tana e ogni uomo di valore ti abbandona. Qui sta a significare che cioè in carcere il detenuto valente, la persona valente ci sta per andarsene, per scappare, cioè l'elemento centrale non è stare in carcere bene, ma andarsene. Quindi termine poi successivo, questo è molto, il bravo ragazzo, la persona, il ragazzo di fegato, anche la ragazza, cioè l'uomo, la donna in gamba, in carcere ci stanno per andarsene, non per starci. Quindi l'uomo di valore ti abbandona, se ne va. Sei stato costruito in fuori mano, e poi qui dà il senso che evidentemente già in strutture c'erano situazioni in cui il carcere, dice questo qui dove sta lui è costruito fuori mano, talmente fuori mano dove non passa nemmeno uno scarafone, cioè non passa nessuno, quindi sta proprio fuori da ogni percorso, nemmeno una strada, cioè non passa manco una serpe, uno scarafone. Mi ci hanno messo come un cane, sono incatenato peggio di un leone, dice, per pane mangio i cardi amari e per acqua bevo il mio sudore. Quindi è proprio, dà il senso di questa sofferenza inaudita, mancanza di comunicazione, mancanza anche di, diciamo, di sostentamento, e però c'è questo richiamo, la maledizione a chi ha fatto il carcere e l'appello, l'uomo di valore ti abbandona, cioè va via, scappa in gamba, la persona in gamba se ne va. Allora, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata e diamo quindi un'informazione. Dunque, sapete che da tempo, ne parliamo da prima dell'estate, è in agitazione il settore del volontariato. Ora, sul volontariato in carcere si possono dire mille cose, ovviamente il dibattito è molto aperto, ci stanno i pro, i favorevoli, alcuni dicono che i volontari abbelliscono una cosa che non va abbellita perché è il carcere. Comunque sia, sta di fatto che comunque il sistema del volontariato che esiste in carcere è comunque nel momento in cui insomma manca ogni altra cosa, un attimo di respiro per i detenuti, e in qualche caso forniscono anche servizi che la struttura istituzionale non offre, appunto. Per esempio ci stanno delle persone che, per esempio per tutti quelli che frequentano una scuola, l'andare a recuperare libri oppure iscriversi ai corsi universitari, te lo fanno i volontari, perché l'amministrazione penitenziaria non c'è verso che gliene frega niente. Tutte le cose, l'unica cosa che in carcere ti guardano male quando la dici, quando usi la parola diritto in carcere, o te menano o te guardano male, perché per i carcerieri il diritto dei carcerati non esiste. Questo per dire tutto. Comunque il volontariato è da tempo in mobilitazione, il volontariato del carcere, perché? Perché fa schifo il sistema carcere, vuole denunciare il sistema carcere perché il sovraffollamento, le ristrettezze che questo ministero ha messo gradualmente impediscono loro di lavorare. Quindi dopo domani, venerdì, ci sarà un sit-in, tutto il volontariato del carcere farà un sit-in a Montecitorio e un'assemblea nazionale. Per chiedere al governo di far fronte al problema del sovraffollamento in primo e per ristabilire la legalità del sistema penitenziario. Loro hanno fatto questo appello alla legalità, dicono il sistema penitenziario è fuori legge, ma è anche fuori della, è fuori di tutto, fuori del buon senso, del buon gusto, dell'umanità, è una banda dei mafiosi che gestisce il carcere in questo modo. E comunque allora, l'iniziativa, qui vi leggiamo le sigle, è lanciata dalla consulta penitenziaria del Comune di Roma, la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, la SEAC, Ristretti Orizzonti, l'Arci Nazionale, la CNCA, il Gruppo Abelle, UISP, Forum Droghe, Consorzio Open, Fondazione Villa Maraini, la LILA, Forum Nazionale per la Tutela della Salute dei Detenuti e degli Internati, la Lega Coop Sociali. E comunque tutti questi, e il sit-in che promuovono è per venerdì 24 settembre, dopodomani, dalle 9 alle 14, scioperi programmati in tutte le carceri.